Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Domanda. Tu vuoi? Pensate bene, questa è una domanda molto importante. Tu vuoi una vita che sarà piena di rimpianti? O vuoi una vita che veramente vale la pena? Ho parlato con un uomo oggi e ho detto, tu hai 36 anni. Non avevo mai visto questo uomo. E lui mi ha guardato, faccio 37 a marzo. Ho detto, beh, ti vedo che hai 36 anni. E sì, sono sposato da 11 anni e ho due bambine, 10 e 7 anni. Ho detto, è il lavoro più difficile al mondo essere un genitore. Ho detto, e c'è molto in gioco. E ho detto, eh sì. E poi lui ha cominciato a dire, sì, ma hanno il loro carattere e non si può cambiare niente. Ho detto, no, si può, bisogna, con quell'atteggiamento lì. E ognuno, ho detto, certo, ognuno ha carattere, non cambi carattere, ma solo lasciare ognuno perché, e ho cercato di far capire che bisogna capire. Ho detto, senti, tu, quello che tu fai non hai iniziato senza imparare. Ogni mestiere bisogna imparare, ma i mestieri più importanti quello di essere genitori e dovevi ti prepari per quello. È vero, ti butti, però non era tanto aperto. E magari prego di no, ma potrebbe avere grandi rimpianti fra 10 o 20 anni. E poi alla fine della vita uno spesso ha grossi rimpianti che sono un peso quasi insopportabile, perché tu stai lì e vedi davanti a te quello che è stato il tuo passato. E spesso non si aspetta la fine della vita per avere gli impianti. Come puoi avere una vita ricca con pochi rimpianti? Siamo circondati e presi nella corrente di un mondo che corre, si impegna, si fatica per principalmente per oggi. Sì, chi vive per avere più soldi per domani, ma si vive per oggi. Come mai nella storia, tranne certi momenti, siamo in un momento veramente di vivere per oggi. Non era così 80 anni fa. 80 anni fa si viveva molto di più, non per se stessi, ma per le prossime generazioni. Tante persone si affaticavano. Per adesso c'è proprio la mentalità, perché si cresce così, di vivere per divertirti, per la giornata. Non voglio pensare al domani. Sì, magari ci sono ragazzi che vogliono un certo lavoro, però si vive molto per oggi. Le piccoli piaceri, no? Cose che si vede, tu puoi andare e passare ore giocando, guardando video YouTube o in Facebook, o puoi fare questo, puoi stare con gli amici ridendo. C'è mille cose da fare che sono per stare bene in quel momento. Ma quando l'impegno è di stare bene in quel momento, di solito quella persona ha una marea di rimpianti dopo. Perché non viveva per fondare. La gente di oggi si diverta come non è successo da secoli, tranne un piccolo gruppetto di ricchissimi. La gente media si diverte più di quanto è successo da forse migliaia di anni. Eppure la gente oggi è più scontenta che mai, letteralmente. È più scontenta di quanto mai si può trovare nella storia. Perché? Guardate Giacomo, vogliamo vedere i vari brani. Giacomo 4, da 1 a 4. Questo descrive il mondo sempre, ma in modo particolare oggi. Giacomo 4, 1, 4. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi e ce ne sono? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete. Perché non domandate? Voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non c'è via di mezzo. Se tu vuoi essere amico del mondo, ti rendi nemico di Dio. Molto categorico questo. Allora, vivendo così per avere per i piaceri, spendere per i piaceri, vuol dire essere nemico di Dio e vuol dire non stare bene. Sto leggendo un buon libro e quando faccio file in banca come oggi o in uffici, leggo e leggo in tanti altri momenti. E questo parla di quello che ho detto anch'io tante volte, perché ci sono scontri nei rapporti? Perché ognuno vuole ottenere qualcosa per stare bene e l'altro ostacolo, perché io voglio quello e tu vuoi quello e non possiamo tutti e due ottenere, quindi tu ostacoli me, io ostacolo te, per forza ci scontriamo, per forza, perché crediamo entrambi la menzogna che quella cosa lì mi soddisferà e quella cosa là ti soddisferà, ma non è vero. Perché ottenendo quello non mi soddisfa. Perché Dio mi ha creato per qualcosa di più grande. E quello non mi basta. Quando ero ragazzo, crescendo, avevamo sempre i cani, avevamo una strada medio trafficata e non meno di qua, ma c'erano macchine. E comunque mio cane, non c'era recinzione, correva accanto alle macchine per strada, no? E ho detto, ma qualcuno dovrebbe fermare e dire, ok, eccomi, cosa vuoi? Prendimi. Cioè, avrei voluto vedere una macchina frenare, perché il mio cane, e frenare, ok, eccomi, cosa fai? Perché, cosa fa? Cioè, non è divertente se la macchina si ferma. Vai, tu cerchi di raggiungermi, ti lascio raggiungermi. Adesso, quando noi otteniamo quello che vogliamo, troviamo che non ci soddisfa. Perché Dio ci ha creato per qualcosa di molto più grande. Allora, questo più grande, e iniziamo su quel foglio lì, cambiamo ordine completamente. Iniziamo su pagina 3, in fondo, Ecclesiasti, che non leggiamo spesso, Ecclesiasti, capitolo 3, versetto 12. Ecclesiasti, capitolo 3, versetto 12, dichiara: ho così compreso che non c'è nulla di meglio, appena dopo Salmi, Proverbi, Canto dei Cantici, sì. Ho così compreso che non c'è nulla di meglio che rallegrarsi, gioire e fare del bene mentre uno vive. Cosa ha capito? Era Salomone, cosa ha capito? Ha capito che la vita sta nel avere gioia e fare del bene. E trovate, andate avanti qualche capitolo, capitolo 9, versetto 10. Capitolo 9, versetto 10. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, farlo con tutta la tua forza. Perché nello Sheol, dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né conoscenza, né sapienza. Senti, adesso è il momento di fare cose che valgono. Ok? Di fare cose che valgono. Allora, quando possiamo fare del bene? Quando? In questa vita. Giusto? Solo in questa vita. Non posso fare vita bene dopo. E non so fino a quando posso fare il bene in questa vita. Solo oggi. Guardate con me in Primo Giovanni, capitolo 3, leggo 3 versetti. Primo Giovanni, capitolo 3, leggo 14, 18 e 19. Perché aiutatemi voi a mettere insieme questi 3 versetti. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Come sappiamo? Perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Quindi, come sappiamo di essere salvati? Sappiamo se veramente amiamo i fratelli. Ma andiamo avanti, 18 e 19. Figlioletti miei, non amiamo a parola né con la lingua, ma a fatti e in verità. Da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Dio. Ok? Allora, come posso sapere di essere nella vita vera? In base a questi versetti. E cosa intendono queste parole per amare i miei fratelli? Non solo, oh fratello, ti amo, che va bene dire, ma non è quello la prova, con i fatti. Quindi, una prova della salvezza è una vita dedicata a veramente amare gli altri, con i fatti, con un impegno, spesso con un sacrificio. Però questo è il vero amore ed è frutto della vera salvezza e porta ad una vita soddisfatta. Altri versetti che vorrei guardare sarebbe, ecco, Colossesi 4. Colossesi 4, versetto 5. Colossesi 4, 5. Procedete con sapienza verso quelli di fuori, riscattando il tempo. Riscattando il tempo. Brano che conosciamo bene. E mentre state lì, tornate indietro qualche pagina, Efesini 5. Efesini 5. Efesini 5, leggo da 9 a 17. Poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, notate come descrivere le opere delle tenebre con quale parola? Infruttuose. Non portano bene. Se io passo la serata, un esempio assurdo, estremo, ma facendo videogiochi, porta frutto? Cioè, porta del bene? Se io faccio mille cose che si fa oggi per passare il tempo, chiacchierando di niente, mille cose, non porto frutto. Le opere delle tenebre sono opere che non sono necessariamente malvagi, ma non portano frutto. Dio ci ha creati per qualcosa di più grande. Infatti, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò la Scrittura dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. 15, molto importante. Badate dunque di camminare con diligenza e non da stoltezza, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà di Dio. Allora, versetto 15 parla del fatto che possiamo camminare in due modi, o con saggezza o con stoltezza. Se io cammino non spendendo bene il mio tempo, cammino con stoltezza, io avrò amare rimpianti nella mia vita. Cioè, amarezza terribile ricordando il tempo che ho sprecato, che mi porterà del male e sarà terribile. Quella è stoltezza. Oppure posso camminare con diligenza, come saggio, riscattando il tempo, considerando il tempo un dono prezioso. E Dio vuole che abbiamo una vita benedetta. Poi, 1 Corinzi 7, 29 a 31. 1 Corinzi 7. Ma questo dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Così d'ora in avanti, anche quello che è una moglie, siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la forma attuale di questo mondo passa. Lui sta dicendo, fratelli, c'è poco tempo, dobbiamo vivere qua. Sposatevi pure, comprate le cose che servono, ma vivete come se non aveste niente. Cioè, prendete il necessario, ma non che sia importante a te, perché state per lasciare tutto. La forma di questo mondo attuale passa. Ricordati, il tempo è ormai abbreviato. Quella nuova macchina, un domani, non ti importerà, perché neanche ti ricorderà di quello. Io sono vecchio abbastanza che, è vero, io ho avuto varie macchine nella vita. Che mi importa quelle macchine? Che mi importano quelle macchine adesso? Vestiti, computer, macchine, attrezzi, case. Noi abbiamo fatto trasloco 20 volte da quando siamo sposati. Ma che ci importano tutte le vecchie case? O le vecchie macchine? Non valgono più nulla. Erano utili, ma basta. Non viviamo per quelle cose. In Giovanni 9 Gesù dice una cosa, parlando di sé, ma un ottimo principio per noi che va insieme a tutto il resto, che sarebbe Giovanni 9, versetto 4. E Gesù dice, bisogna che io compiere le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Ricordate quello che abbiamo letto in Ecclesiasti? Si può lavorare solo in questa vita? Adesso tu stai bene. Adesso tu puoi fare cose. Abbiamo detto io e Serena oggi. Ancora, e dico ancora perché finirà, ancora siamo in grado di poter aiutare altri. Ma ci sarà quel giorno in cui saremo noi ad avere bisogno di aiuto. E per me è un privilegio curare Daniele, perché io dico, Signore, se tu vuoi, io sarò lì un domani. Avrò bisogno di cura. E non potrò io fare nulla. Avrò bisogno solo di ricevere. Aiutami a dare come vorrei ricevere. Con quel cuore. E la notte viene, che vuol dire tante cose. Galati 6, 7 a 10. Non so se state vedendo che stiamo vedendo la stessa cosa in vari modi. Galati 6, 7 a 10. Questo è uno dei, mi vengono in mente due posti dove dice non vi ingannate. Uno è qui, dove è l'altro? Non vi ingannate. Versetto molto famoso. 1 Corinzi 15, 33. Non vi ingannate. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. E anche qui dice non vi ingannate. Dio non si può beffare. Perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Parliamo di una vita con rimpianti o con gioia. Perché colui che semina per la sua carne, quello che ha voglia di fare, non fa quello che non ha voglia di fare, vive per quello che gli interessa, come mi sento in questo momento, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo Spirito? Segue lo Spirito Santo. Dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Ora, non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo il bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Oggi come oggi manco tanto, però diciamo che ho gioia nel servire, anche se nella carne non faccio come dovrei. Stavo pregando oggi, Signore, di nuovo ho mancato oggi, aiutami ad essere più un pastore. Una pecora mi ha dato uno spinto per fare quello che avrei voluto fare per conto mio, grazie. No? Non ho pregato quando avrei dovuto pregare, con una persona che avevo bisogno di sentire una preghiera, era lucido. E grazie a Dio per pecore che spingono. Però ero egoista a 20 anni, quando avevo 20 anni. Perché sono cambiato così tanto? Che ero già credente. Allora, ricordate, voi sì ricordate, come sono cresciuto, che esempio avevo davanti ai miei occhi giorno dopo giorno in mia mamma per quanto riguarda sempre essere pronta ad aiutare tante persone? Ed è così tuttora, ero 83 anni, 84 anni, scusami, fra 85 quest'estate. Ancora lei non fa altro che si mette con cuore ad aiutare altri. Allora, io vedevo questo esempio. E nonostante che di natura ero un stra-egoista, quell'esempio ha lasciato un segno dentro di me. E mi ha veramente Dio sia servito di quello per cambiarmi moltissimo. E devo dire che mia mamma sta raccogliendo, ma la vera raccolta sarà in cielo, ma sta raccogliendo moltissimo, perché voi sapete che quanti anziani, maggiormente ci sono anziani più che uomini, quanti anziani si sentono la solitudine? Tua mamma? E la mamma di tanti, nonne, eccetera, tanta solitudine. Mia mamma non sa cosa vuol dire solitudine. Cioè non sa cosa vuol dire. È difficile chiamare lei. Mamma, sei sola? Ah, no! sto uscendo a trovare questo. Oh, no, sono due donne qui. Cioè, questa, cioè, ma posso dire che ho te per telefono e loro mi aspettano? No? Oh, cioè, mia mamma veramente non capisce questa parola solitudine. 84 anni, perché ha sempre vissuto per gli altri e sta raccogliendo. Mia mamma è stramata da tante persone, perché lei da anni ama tante persone. Mia mamma, devo dire, non mia mamma ha i suoi difetti, ma mia mamma sa che è salvata per grazia, guarda Cristo e vive per gli altri. E la maggioranza non ha sempre vissuto solo per la sua famiglia. Ci ha curato in modo ottimo, cura tuttora i suoi nipoti, ma mia mamma ha sempre curato tanti altri e non sa la solitudine. La maggioranza dei figli e nipoti non vivono lì, vivono lontanissimi, quasi tutti, a volte tutti, perché mio fratello si sposta avanti e indietro, è l'unico lì. Comunque mia mamma è circondata da persone, tutto il paese conosce lei e apprezza lei. E allora Chi vive per divertimento si trova un domani solo. Divertimento non ti fa avere un vero legame. Divertimento ti fa avere una compagnia, non ti fa avere un legame vero. E quando passi divertimento, quella compagnia sparisce. L'amicizia è di avere veri impegni insieme, di fare del bene. Quindi, quello che dice, versetto 10, guardate, molto importante. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia di fede. Noi in chiesa stiamo vivendo una situazione dove c'è molto da fare, ma questo molto da fare non ci sarà sempre. Non ci sarà sempre. Io non voglio avere rimpianti e già ho rimpianti, già ho rimpianti. Un esempio pratico, io ho fatto la notte domenica e stavo molto male dopo ho fatto quella notte. Perché per la prima volta la moglie ha potuto fare una notte discreta di sonno in 2 mesi. E mi ha fatto male fare quella notte. Sono stato su tutta la notte. E alla fine ho detto, Signore, perché ho aspettato così tanto di fare questo? Stavo proprio male. Ho detto, io avrei potuto fare questo già da settimane. E avevo un grande rimpianto. Mi sono già prenotato per domenica ancora. E quindi, rimpianti ho, ma voglio avere in meno. Questa è un'opportunità che mi sta volando via. Mi sta passando. Non voglio mancare. Posso recuperare mille altre cose un domani, ma certe cose posso fare solo oggi. E devo dire, ho detto alla nostra amica dall'America, che qui con un cuore di serva che è difficile concepire, è da Dio. E ho detto, ma sai, perché sono spesso lì, ho detto, sai cosa è bello quando vado? Sentire le risate in casa. Ma c'è, si ride? E ho detto, sì, effettivamente ridiamo molto. Cioè, e vado lì. E sento queste risate. E ho detto a Serena lunedì mattina quando sono tornato, che ho fatto dalle 9 di sera fino alle 7 di mattina, sono tornato a colazione e ho detto, sai cos'era uno dei momenti più belli di tutto il mio tempo là? Vedere loro abbracciarsi prima di andare a letto, quelli tre, le tre donne. Ho detto, mi ha sciolto il cuore. Perché vedevo un vero amore fra di loro e ho detto, era stupendo. Ho detto, ero privilegiato di stare lì solo per vedere quello, oltre a tanti altri privilegi. Quindi, mentre abbiamo l'opportunità, io non voglio sprecare l'opportunità che Dio mi sta dando. E no, non abbiamo letto Tito 2:14. Tito 2:14. Questo è un privilegio immenso. Parlando di Gesù Cristo, dice, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, compreso il mio egoismo e pigrizia, e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle opere buone. Allora, attenzione. Questo è importante se vuoi una vita ricca. Gesù ti ha creato in Cristo, spiritualmente parlando, ti ha creato come persona fatto per essere zelanti nelle buone opere. E voglio dire, mia mamma non aveva un figlio, non aveva 2 figli, non aveva 3 figli, aveva 4. Uno dopo l'altro. 4 figli, lavorava 3 giorni alla settimana. E mio papà in casa non faceva niente. E non aveva tutti gli attrezzi automatici come oggi. Mia mamma trovava tempo di aiutare tanti, oltre a curarci benissimo. Ok? Mia mamma era coinvolta in chiesa, mia mamma suonava pianoforte in chiesa, mia mamma cantava in corale, mia mamma era molto coinvolta lì, ma mia mamma trovava tempo di aiutare altre persone, lavorando 3 giorni alla settimana come infermiera, quattro figli più marito da curare, un orto che un orto immenso, cioè un orto gigantesco, un orto più grande, per darvi un'idea, della tutto quanto il giardino dietro dei bolognesi, ma circa doppio, tipo, per darvi un'idea, 78 piante di pomodori, ok, ognuno con suo palo, quasi 80 piante di pomodori, vendevamo verdura, file di fagiolini, file di mais dolce, no, tanta roba. Quindi c'era da mettere sotto vuoto tutta questa roba? No, c'era tanto da fare. E trovava tempo sempre per gli altri. Allora, non ho tempo, la mia famiglia, ho questo. Io ho imparato che per persone si trova tempo. E Dio ha benedetto i suoi pani e pesci. Quindi, se tu vuoi essere soddisfatto, non cerca di, ho bisogno di tempo per me, sai che ho lavorato tanto, voglio fare questo, voglio andare in collina, voglio andare in spiaggia, voglio una giornata di relax. Se vuoi essere ricaricata, diventa zelante nelle opere buone, che Dio ti ha fatto per quello. E sarà Dio che ti ricarica. Quindi, Dio ci ha creati per essere zelanti nelle opere buone. Cosa vuol dire zelante nella Bibbia? La parola, qualcuno si ricorda? Cosa vuol dire? Bollire. La parola esalante è la parola bollire. Una pentola che bolle oltre alla pentola. E questa è la parola esalante, che uno bolle con zelo di fare le buone opere. E poi una cosa incredibile. Matteo 25. Matteo 25. Voglio leggere da 31 a 46. Matteo 25, da 31 a 46. Allora, prima che leggo questo, la domanda è importante. Se Gesù, se scegliesse di riapparire sulla terra, e se venisse fisicamente a casa tua, troveresti tempo per lui? Ma seriamente, una domanda seria, troveresti tempo per Gesù stesso? Tenete quella domanda in mente mentre leggo 25 dal versetto 31 a 46. Ora, quando il figlio dell'uomo, che è Gesù, aiuto, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché io ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e venite a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico, in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi desti da mangiare, ebbi sete e non mi desti da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, in nudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà loro dicendo: in verità vi dico, in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne, e i giusti nella vita eterna. Quando Dio ci mette davanti, e io voglio ringraziare Dio per l'impegno che c'è, quando Dio ti mette davanti, ma non adesso, nella vita, situazioni dove un minimo fratello di Gesù si trova in situazioni dove potresti tu fare una differenza nella sua vita. Non fare calcoli. Ma io ho le mie cose. Ho le mie cose. Non è il calcolo giusto da fare. Il calcolo è: Signore, c'è bisogno, c'è bisogno. Io ti prego in qualche modo, io devo intervenire. Aiutami a compiere il necessario. Perché letteralmente stiamo facendo a Gesù Cristo. Vuoi parlare di un onore? Fare qualcosa per Cristo. E dire: ma non ho tempo. Sto dicendo no a Cristo stesso. Oggi è il giorno di vivere in modo di non avere rimpianti domani. Mia mamma non aveva hobby che tanti donne avevano. Le donne, c'erano donne che facevano, in America le donne fanno lavori a mano, crafts e tante cose, fanno questo e fanno quello, mille cose per riempire il tempo con cose piacevoli. Mia mamma non aveva quelle cose. Ma lei, non posso concepire lei dire: avrei potuto. Lei pensa alle persone che ancora contattano lei. E ogni tanto, ho ricevuto una lettera da questa persona. Chi era? Ma ti ricordi? Ma quella era, era più di 30 anni fa. Ma mi ha detto: wow, ti leggo. E queste persone: wow, tu mi hai veramente incoraggiato. Tu hai questo. Lettere da anni fa, decenni fa. E mia mamma non ha rimpianti che ha mancato cose divertenti. Non ha rimpianti che era spesso stanca. Non ha rimpianti per quello. Ha rimpianti che non ha fatto di più. Ha rimpianti che non ha fatto di più. Allora io dico: Signore, grazie per l'esempio che mi hai dato. Di una persona che ho potuto vedere con i miei occhi. Non ho sentito dire, ho visto. Che mi ha fatto un esempio di cosa vuol dire avere una vita ricca. Mia mamma è stata una buona mamma, ci ha cresciuto bene, educato bene, siamo stati difficili noi, ma lei era, si impegnava e pregava tanto. Però mi ha insegnato che lei non mi ha amato con quell'amore finto, di dire: non ho tempo per gli altri perché voi, miei figli, siete speciali per me, mi dedico a voi. Quello non è vero amore, quello è egoista. E insegna ai figli di essere egoisti. Mia mamma mi ha insegnato il vero amore. Oltre a tutte le persone che aiutava, casa nostra piena di ragazzi, anche di ragazze, amici nostri, che andavano a trovare mia mamma quando noi non c'eravamo. Io ho amici tuttora che vedono mia mamma, che io non vedo io questi amici da anni, ma ancora vogliono vedere mia mamma. Perché si ricordano che spesso passavano tante ore lì e mia mamma stava sempre lì parlando con loro. Tanti dei miei amici al liceo e alle medie andavano a casa mia perché trovavano qualcuno che prendeva tempo per loro. Amavano andare a casa mia, tantissimi. Infatti, ho contatto con dei ragazzi dal liceo, ragazzi, delle persone ormai vecchie dal liceo, che erano ragazzi. E sai cosa dico? Mi ricordo di tua mamma. Mi ricordo di tua mamma. Non mi ricordo tanto di te, ma mi ricordo di tua mamma. Sì. E allora voglio incoraggiarci. Quando Dio ti mette davanti il privilegio di curare Cristo, curando altri, non mancare questo privilegio, perché quell'opportunità, ricordate uno dei versetti, finché c'è l'opportunità, le opportunità finiscono. Le opportunità finiscono. E non si può dire avrei voluto fare di più. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, soprattutto, principalmente a coloro della famiglia della fede. Viviamo con occhi aperti alle opportunità di fare del bene. Questa è la vita più ricca. Adesso abbiamo una situazione dove è facile vedere. Qui è facile e stiamo facendo molto, moltissimo. Ma ci sono tanti momenti dove non è così facile vedere. I bisogni di adesso sono facilissimi vedere e stiamo impegnandoci. Ed io ringrazio Dio per come stiamo facendo. Ma ci sono situazioni molto meno facili a vedere. E lì bisogna avere cuori che non sono così presi con le mie cose, ma sono sensibile a notare. Se volete una vita ricca, Gesù ci ha salvati per questo. Usiamo ogni giorno per investire. Questa è una vita che vale la pena, una vita che porta bene agli altri, benedizione a noi e gloria a Dio. Viviamo così. Voglio pregare. Padre, io ti ringrazio perché io ho menzionato mia mamma, ma noi abbiamo un esempio assai infinitamente più buona, più perfetta di mia mamma, o altre persone che avremo conosciuto. Abbiamo Gesù Cristo. Noi non vediamo mai Gesù Cristo che voleva solo, no, adesso sono stanco, non voglio dare, o adesso voglio divertirmi, o adesso voglio fare per me. Piuttosto vediamo in Cristo uno che si dedicava sempre, sempre a vivere per il bene degli altri e la gloria di Dio. E se noi passiamo all'Apostolo Paolo, vediamo uno che viveva costantemente per il bene degli altri e la gloria di Dio. Allora io ti prego che noi possiamo seguire questi esempi. Paolo dice, imitate me come io imito Cristo. Il mondo cerca soddisfazioni dove non troverà mai soddisfazione vera. Io ti prego che noi possiamo fidarci di te, spenderci per te e trovare da te la gioia che il mondo non conosce. Aiutaci ad avere gli occhi aperti a fare del bene finché c'è l'opportunità. Infatti, la maggioranza delle opportunità che tu ci dai nella vita durano poco. Sono situazioni che arrivano, sono da cogliere e poi passano. Aiutaci a non mancare queste situazioni. Padre, io ti ringrazio per tutto quello che viene fatto in questo periodo. È un immenso incoraggiamento per me di vedere il corpo di Cristo coinvolto così. E io ti ringrazio che quello che noi stiamo facendo è letteralmente per te. È per te. Tu dici quello che avete fatto a un minimo miei fratelli, avete fatto a me. Grazie per il privilegio di servirti. E ti prego che il tuo nome sarà glorificato e sparso ad altri. Tramite questo, fa sì che conosceranno che siamo discepoli dall'amore che abbiamo l'uno per l'altro. ti prego di salvare tante altre persone e che possiamo essere sempre più una luce per te, in attesa di vedere colui che è morto e risuscitato per noi. Questo ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.